Il seguente insegnamento viene da www.veravita.org. Ripeto, www.veravita.org. Veravita è tutta una parola. Per ascoltare altri insegnamenti ti invitiamo vivamente a visitare il sito. Buon ascolto. Che cosa hanno in comune? Che cosa hanno di simile? Un giovane appassionato allo sport, una mamma molto dedicata a curare la propria famiglia, un uomo di affari che sacrifica la famiglia per fare strada nella carriera, e un vecchio che passa la giornata in bar giocando carte con gli amici. Che cosa hanno in comune? Allora, questo non che sono tutti umani, tutti mangiano e bevono, no, oltre a quello. Che riguarda queste attività, il giovane che vive per lo sport, la mamma che si dedica alla famiglia, un uomo di affari che trascura la famiglia per fare successo nella carriera, e un vecchiotto che ogni giorno sta ore in bar giocando carte con gli amici. Cosa hanno in comune in queste attività? Potrebbe sembrare che hanno poco in comune, cioè c'è una bella differenza fra di loro, ma in realtà tutti stanno facendo esattamente la stessa cosa. Il giovane che si affatica per essere più forte, per essere più bravo nel suo sport, sta facendo la stessa cosa che fa la mamma che si dedica a curare in merito ai figli, che sta facendo la stessa cosa di quell'uomo che si sacrifica lunghissime giornate per fare successo, che sta facendo la stessa cosa di quel vecchiotto che tutto il giorno sta in bar giocando carte. In realtà si stanno tutti quanti impegnando per la stessa cosa. Strade diverse per cercare di arrivare al punto uguale. Cercano la stessa cosa che cerchi tu. Che cosa vogliono? Ecco, cosa vuoi? Lo sapete. Ogni persona sta cercando cosa? Un cuore soddisfatto. Ogni persona vuole un cuore soddisfatto, e questo è quello che tu vuoi. Si cerca il cuore soddisfatto in tante cose. Ma si cerca quello? Perché siamo stati creati da Dio con un cuore che non si soddisfa con cibo e riparo. Vuole più di quello. Vuole più di quello. Infatti siamo stati creati con un grande vuoto, e ogni persona nel mondo si impegna a riempire quel vuoto. Quello per cui ci impegniamo, che sia divertimento, che sia famiglia, che sia potenza, che sia carriera, che sia riconoscimento dagli altri, che sia una vita tranquilla, che sia famiglia, qualunque cosa, è un tentativo di trovare soddisfazione per il cuore. Si potrebbe dire che stiamo cercando di comprare un cuore soddisfatto tramite questo o quell'altro. Il giovane pensa, se io posso avere successo nello sport, sarò soddisfatto. L'uomo pensa, per me no, sarà successo nella carriera. La mamma, no, è di avere la mia famiglia vicino. Per il vecchio, no, è di avere una bella giornata con i miei amici. Ma tutti vogliono un cuore soddisfatto. Anche noi vogliamo il cuore soddisfatto. Però anche se tu riesci a ottenere qualunque cosa legato a questo mondo, non soddisferà il tuo cuore. Il cuore non può essere soddisfatto con le cose del mondo, e così non avrà mai la vera gioia. Ti impegni per qualcosa dove non troverai quello in quella via. Infatti, il cuore vuole gioia. E noi potremo legare gioia e cuore soddisfatto, perché è la stessa cosa. La vera gioia, quello che dura per sempre e soddisfa il cuore, non è legato a qualcosa che si può ottenere, che appartiene a questo mondo. Questo è perché tutto quello che si può ottenere di questo mondo, il rapporto con la famiglia, piaceri, successo o qualunque altra cosa, sono tutte cose destinate a finire. sono tutte cose destinate a finire. Ho letto ieri di un uomo vecchio che conosco, è morto sua cognata e il fratello era morto qualche anno fa. Avevano oltre 80 anni. E lui ha detto, ah, ora sono riuniti in cielo. No, biblicamente non sono riuniti in cielo. Che cosa dice Gesù per quanto riguarda il matrimonio in cielo? Quando i sadducei dicono a lui, ma se una donna ha 7 mariti perché è sposata con 7 fratelli, di chi sarà moglie in cielo? E Gesù dice, voi non capite le scritture, perché in cielo non c'è il matrimonio. Quindi la famiglia, per quanto è prezioso, non è il rapporto che c'è in cielo. Le cose di questa terra lasceremo tutti, la famiglia, successo terreno, le cose materiali, lasceremo tutto, i piaceri, e quindi quelle cose non possono soddisfarci perché saranno persi. La ricerca di cose in questa terra è una ricerca stancante. Perché se tu cerchi in qualcosa di questo mondo di trovare soddisfazioni, è stancante. Molto stancante, e perché non basta. Tu ottieni e il cuore ancora non è soddisfatto, quindi devi cercare ancora, non trovi mai riposo all'anima. E non solo, la ricerca di qualcosa legato a questo mondo per forza crea conflitti. Perché se io voglio qualcosa, magari tu sei fra me quello che voglio, e io devo spostarti per arrivare lì. Ma tu vuoi qualcosa di qua e tu devi spostare me, allora siamo sempre in guerra. Io voglio qualcosa e magari in casa vogliono qualcos'altro. Io voglio trascinare la famiglia verso là perché io voglio quello, ma loro vogliono no, lì è quello che mi soffrirebbe e cercano di trascinare e siamo in guerra per forza. Non si può non essere in conflitto. Se tu cerchi qualcosa legato a questo mondo per trovare soddisfazioni. Garanzia di conflitto nei tuoi rapporti. Finché due persone in quel momento vogliono esattamente la stessa cosa, allora possono unirsi, però appena uno vede un traguardo un po' diverso dall'altro, diventano in conflitto. Questa è la ragione per cui c'è conflitto nel mondo. Giacomo 4 dice: da dove vengono le guerre e le contese fra voi? Non provengono forse dalle passioni che guerreggiano nelle vostre membra? Cioè, le passioni, io voglio questo, io voglio quello, io voglio una famiglia tranquilla, io voglio successo, io voglio piacere, io voglio approvazione degli altri, io voglio libertà. Ognuno volendo qualcosa, le passioni creano contese e guerre. Voi desiderate e non avete, voi uccidete e portate invidia e non riuscite a ottenere, voi litigate e combattete e non avete, perché non domandate. Voi domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Adulteri e adultere, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Se io voglio cercare soddisfazioni in qualcosa di questo mondo, che non vuol dire solo cose materiali, può essere qualche rapporto, può essere qualunque cosa, mi rendo nemico di Dio. E ci saranno guerre e conflitti con altri? Questi sono i motivi per cui ci sono conflitti fra nazioni, in casa, al lavoro e ovunque, perché si ricerca la soddisfazione del cuore in qualcosa legato a questo mondo. Non troveremo mai la vera soddisfazione nelle cose di questo mondo. Questo è perché siamo stati creati da Dio come anima vivente e abbiamo nel nostro cuore l'eternità. Conoscete quel brano in Ecclesiasti 3:11? Vi leggo. Dio, egli ha fatto ogni cosa bella nel suo tempo, ha persino messo l'eternità nei loro cuori. cuori degli uomini, senza che alcun uomo possa scoprire l'opera che l'Eterno ha fatto dal principio alla fine. Siamo stati creati con l'eternità dentro il cuore e perciò le cose temporali non ci soddisfano. Allora, c'è impegno di ottenere cose temporali, il rapporto desiderato, successo, piacere, oggetti. C'è impegno di ottenere cose di questa vita? Certo, da quando? Da quando uno è piccolo a quando è vecchio. Ma il problema è che, avendo l'eternità nel cuore, le cose temporanee non possono mai soddisfarci. E per questo il mondo è quello che è. Dio ha creato tutte le cose belle affinché ne godiamo, 1 Timoteo 6. Ma non che cerchiamo la soddisfazione in quelle cose. Queste cose del mondo non possono mai soddisfarti pienamente, perché Dio ha messo l'eternità nel tuo cuore. Cioè Dio ti ha creato con un vuoto che solo l'eternità può soddisfare. E l'eternità chi è eterno? Dio. Solo Dio può soddisfare il tuo cuore. Quindi se tu potessi ottenere tutto quello che desideri, qualche favola, storiella, parli di qualche persona dove basta che dice la parola e c'è. Voglio questo e c'è. Vorrei quello e c'è. Desidero quello e c'è. Se non hai Dio, pur avendo tutto, non saresti contento o contenta. Non saresti. E allora, Dio non ci dà contentezza nel cuore senza di Lui. Lui è l'unica fonte. Non solo. Se tu cerchi nelle cose del mondo, stai peccando davanti a Dio. E non solo perderai quello a cui ti aggrappi. Chi cerca di salvare la sua vita, dice Gesù in Marco 8, la perderà. La perderà, avrai tormento eterno. Infatti Gesù dice che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi perdi l'anima sua. Se uno potesse guadagnare tutto il mondo, tutto quello che desidera, ma rimani separato da Dio, perderà tutto e poi passerà l'eternità in tormento. E tutto quello che avrebbe guadagnato, il giovane ha successo nello sport. Comincia poi si sposa, ha una famiglia e per un po' ama la famiglia, tutto bello. Poi vuole successo, magari mantenendo la famiglia ha successo nella carriera. E poi diventa vecchio e vince sempre le carte con gli amici a carte o qualunque cosa che gli interessa. Prima il cuore non sarà soddisfatto, numero due avrà conflitti tutta la vita e poi arriva davanti al giudizio e scopre che ha cercato il tesoro sbagliato, era colpevole. Nulla che fa parte di questo mondo, anche le cose buone e belle, può soddisfare il tuo cuore fino in fondo. Eppure Dio ti ha creato per avere gioia. Ma solo in Dio possiamo trovare quella gioia. Però di natura siamo separati da Dio. La nostra tendenza come calamita è di andare verso quello che non soddisfa, verso il peccato. Infatti, uno dei nostri peccati peggiori è quello di cercare la soddisfazione al di fuori di Dio. Non in cose peccaminose in sé. Può essere la famiglia, può essere la carriera, può essere una vita tranquilla, può essere il divertimento, può essere il successo, ma cercare la soddisfazione del cuore in qualcosa al di fuori di Dio è una grande offesa a Dio. E quindi noi siamo colpevoli nei confronti di Dio. Quando si pensa al peccato, di solito si pensa a peccati contro altri uomini, soprattutto quelle cose che io non faccio, almeno non in quella forma. Quando pensiamo ai peccati è facile pensare alle cose che si mettono in telegiornale, che si mettono nei giornali, oh, quelle cose terribili. E sono peccati. Tendiamo a pensare ai peccati di cui non siamo molto colpevoli, almeno come ci vediamo noi, almeno secondo il nostro metro. E così ci vediamo abbastanza buoni, abbastanza bravi davanti a Dio. Sono gli altri che peccano molto, anche nei nostri confronti. Però in realtà siamo molto più colpevoli di quanto pensiamo. E poi i più gravi peccati, per quanto sono gravi, non sono quelli contro altre persone. Sono i nostri peccati contro Dio stesso. Qual è il comandamento più grande? Perché, scusate, se io manco in quello, non importa se osservo tutti gli altri, sono il più grande peccatore. E non, noi sappiamo qual è il comandamento più grande. Gesù fu chiesto, Signore, qual è il comandamento più grande? Vi leggo Marco 12, 28. Allora, uno degli scribi, che aveva udito la loro discussione, riconoscendo che egli, Gesù, aveva loro risposto bene, si accostò e gli domandò: qual è il primo comandamento di tutti? E Gesù gli rispose: il primo comandamento di tutti è: ascolta Israele, ascolta popolo di Dio. Il Signore Dio nostro è l'unico Signore, e ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento. E il secondo è simile a questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non vi è alcun altro comandamento maggiore di questi. Ma nessuno potrebbe mai dire onestamente di amare Dio così. Siamo molto colpevoli. E non solo. Ma abbiamo abbastanza orgoglio che ci vediamo bene. Cioè, un discorso di essere un grande peccatore, un altro discorso di essere un grande peccatore è comunque vederci superiori ad altri. Quanto grande è il nostro peccato nei confronti di Dio? Eppure, Dio a grande prezzo ci offre perdono, ci offre la vera salvezza. Dio ama salvare per poi dare la vera gioia, dare un cuore veramente soddisfatto eternamente. Tanti brani della Bibbia ci insegnano come avere la vera gioia. Per esempio, in Giovanni 15, Gesù dice, come inizia Giovanni 15? Qualcuno si ricorda a memoria? Dimorate in me. Ricordate quel discorso, dimorate in me, senza di me non potete fare nulla, ricordate? Allora, dimorate in me, Gesù ci insegna la necessità di dimorare in lui per poter, quale scopo? Portare frutto per la gloria di Dio. Poi, avendo detto questo, avendoci detto dimorate in me, non è che credete in me e fate la vostra vita, no, dimorate in me. Poi dice, vi ho detto queste cose, questo versetto 11 di Giovanni 15, vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia piena. Gesù dice, io vi ho detto questo, perché io voglio che la mia gioia infinita, quello di Cristo, dimori in voi. E che la vostra gioia sia piena. Gesù vuole che tu abbia la sua gioia. E per farci avere la sua gioia dice, dimorate in me. Restate proprio in me. E come si può dimorare in Cristo? Come si può dimorare in Cristo? Non vederti più come ci vediamo naturalmente. Migliori di quello che siamo. Non vederci più come, ma loro non mi vedono per quello che sono. Il problema è che è vero. Ma io lo intendo, non mi vedono bene come sono. La verità è, non mi vedono malvagio come sono. vederci come Dio ci vede, riconoscere il nostro peccato e riconoscere il perdono in Gesù Cristo, confessare i peccati giorno per giorno, vedere in Gesù la vera salvezza, vedere in Gesù il nostro tesoro. Questo è come si dimora in Cristo. E quando si dimora in Cristo, la tua vita porterà quello che Gesù dice in Giovanni 15, e non solo, porterà frutto che durerà nell'eternità. Gesù dichiara, dopo pochi versetti, versetto 16, voi non avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa chiediate al Padre nel mio nome, egli ve la dia. Cioè, vi ho scelto affinché possiate vivere portando frutto. Noi cerchiamo di vivere per avere quello che vogliamo della terra. Sbagliato. Dobbiamo dire, Signore, voglio portare frutto. Devo lavorare, ma non è quello il mio tesoro. Io voglio portare frutto che posso presentare davanti a te. Poi Gesù dice, in 16:24, sempre Giovanni, finora non avete chiesto nulla nel mio nome, chiedete e riceverete affinché la vostra gioia sia completa. Contesto, chiedete di portare frutto e così la vostra gioia sarà completa. Cosa porta a vera gioia? Quando stiamo vivendo non più per cercare soddisfazioni nella famiglia, nel successo, negli amici, nei piaceri, ma quando stiamo cercando gioia in Cristo e nel portare frutto per Lui. Cos'è frutto? Frutto in una frase è influenzare gli altri verso Cristo. Questo è frutto. Frutto è influenzare gli altri verso Cristo. Se io sono bravissimo a fare tante cose, io non sono bravissimo a fare quasi niente, ma uno che è bravo in qualcosa, ma non usa quello in cui è capace da Dio, per spingere gli altri a vedere più di Cristo, è un fallimento. È un fallimento. Quindi un genitore che fa un ottimo lavoro, ma i suoi figli non da lui, non imparano a vedere più di Cristo, è un fallimento come i genitori. Uno che è bravissimo in questo campo o quel campo, è molto capace, ma non usa questo per fare altri vedere, è un fallimento se non porta gli altri a vedere più di Cristo e desiderare più di Cristo. Quindi, Dio ci ha creati con l'eternità nel nostro cuore e finché viviamo secondo la carne, cercando soddisfazione in qualcosa legato a questo mondo, stiamo in ribellione contro il piano di Dio per noi, perché non stiamo cercando l'eternità. E non avremo mai un cuore soddisfatto. E avremo conflitti. E avremo la condanna eterna. Invece, se abbiamo il perdono perché abbiamo scelto male e dimoriamo in Cristo, allora viviamo non più per qualcosa di questo mondo, viviamo facendo le cose necessarie, ma non è più nostro tesoro. Facciamo il necessario, ma non è lì il nostro cuore sta nel portare frutto che durerà nell'eterno. Allora avremo un cuore soddisfatto e avremo la gioia di Cristo, una gioia piena. Se tu hai già ricevuto Gesù Cristo, valuta se stai veramente dimorando in Cristo, confessando i tuoi peccati con un cuore tenero, camminando in santità e cadendo, certo, ma poi chiedendo perdono per rialzarti, vivendo per portare frutto al tuo Signore. Se tu non hai ricevuto Cristo, sei cresciuto in famiglia con Cristo o hai sentito il messaggio, allora non hai ancora Gesù come Signore Salvatore, valuta che la tua vita è sprecata e la tua eternità è terribile. Come possiamo avere gioia? Che è quello che vogliamo. quel giovane, quella mamma, quell'uomo di affari, quel vecchiotto, tutti vogliono un cuore soddisfatto, tutti vogliono gioia e non troveranno mai perché cercano nel modo sbagliato. Il primo passo per avere gioia è di riconoscere la gravità del proprio peccato. Finché mi confronto con altri, mi vedrò in modo falso. Mi vedrò meglio di quello che sono, perché sto girando le spalle a Cristo guardando, ehi, grazie a Dio non sono come gli altri, grazie a Dio non faccio più quel peccato o quel peccato. Il problema è che non sto vedendo Cristo e non sto vedendo ancora quanto santità non ho. Quello mi mette in ginocchio quando vedo Cristo. E se qualcuno mi parla di un peccato e io sto guardando a Cristo, dirò, hai ragione. Grazie, oh Signore, grazie che mi hai mostrato, grazie per quel fratello, per quella sorella che mi ha parlato, perché non vedevo. Io voglio più di Cristo e quel peccato mi accecava. Grazie che mi hai mostrato. Primo passo per avere gioia, essere desideroso di riconoscere il proprio peccato. È brutto vedere il proprio peccato. Non è piacevole vedere il peccato. Il risultato è meraviglioso. Il metro di Dio è la perfezione di Gesù Cristo. Conosciamo Giacomo 2. Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma viene in meno in un sol punto, è colpevole su tutti i punti. Difatti colui che ha detto non commettere adulterio, avremmo potuto scegliere qualunque peccato, ha anche detto non uccidere, qualunque altro peccato. Per cui se tu non commetti adulterio, non fai quel peccato, ma uccidi, ma fai quell'altro peccato, tu sei trasgressore della legge. Non importa quello che non fai, se manchi in qualunque cosa, sei trasgressore. Alla luce di questo, siamo tutti colpevoli e per conto nostro il peccato ci porta ad essere separati da Dio eternamente. Romani 6:23, il salario del peccato è la morte eterna, la morte, separazione da Dio. Ma Dio ha mandato Gesù Cristo per salvare non tutti, ma salvare coloro che si riconoscono come i veri peccatori. Allora, il problema è che noi comprendiamo che va bene per i peccatori devono ravvedersi, ma per quelli che sono già salvati non è che quello era un atteggiamento che serviva prima della salvezza, ma adesso diverso. No, la salvezza è un continuare a vedere il mio peccato. Cosa dice Primo Giovanni? Parlando ai quelli che si chiamano credenti. Se diciamo di essere senza peccato, noi mentiamo e inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi. Gesù dice, in Marco 2:17 e altri brani, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori a ravvedimento. E questo atteggiamento è presente nella vita di ogni vero credente tutta la vita. Un vero credente apprezza sentire del suo peccato. Non piace, ma apprezza. Gesù è venuto per salvare i peccatori. E quanto spesso combattiamo per giustificarci davanti agli altri. Mi stai vedendo male. Mi vedi male. Non sono come dici tu. La salvezza arriva quando ci vediamo come Dio ci vede. E Dio vede il nostro peccato. La crescita viene quando ci vediamo come Dio ci vede. E Dio vede le macchie che sono ancora nella nostra vita. Se riconosciamo la grandezza del nostro peccato e la gravità della nostra condizione, e se vogliamo Cristo più di qualsiasi altra cosa, allora possiamo aggrapparci a Cristo come Salvatore che può salvarci e perdonarci e purificarci. Ricordate in Matteo 13:44-46, quando la salvezza viene chiamata Regno dei Cieli. Di nuovo, il Regno dei Cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo. che un uomo, avendolo trovato, nasconde. E per la gioia che ne ha, va, vendi tutto ciò che ha e compra quel campo. Ancora, il regno dei cieli è simile ad un mercante che va in cerca di belle perle. E trovato una perla di grande valore, va, vendi tutto ciò che ha e la compra. Non c'è nulla di paragonabile alla salvezza, non c'è nulla di paragonabile a stare in stretta comunione con Dio, perché la salvezza ci libera dalla nostra colpa, ci dà perdono e ci fa essere riconciliati con Dio e ci fa, se siamo credenti, tornare in comunione con Dio. Quando Dio salva qualcuno, lo fa diventare un vero figlio di Dio. Tanti dicono che siamo tutti figli di Dio, e non è vero. Scopriamo nella Bibbia che non siamo figli di Dio, bisogna diventare figli di Dio, non è per sangue. Un figlio di un vero credente non è vero credente perché è figlio. Non è per volontà di uomo né volontà di carne, non è qualche atto, qualche rito, qualche sacramento. È un'opera di Dio quando uno si aggrappa a Gesù Cristo. Chi viene salvato riceve la promessa di passare tutta l'eternità con Dio, nella gioia perfetta. E Dio promette che durante questa vita Dio starà con quella persona per sempre, non la abbandonerà mai. Pensate, cosa vuol dire avere il sovrano dell'universo da parte tua? Stiamo in un anno, da mesi, forse un anno, stiamo guardando documentari. E non mi colpisce quanto sono ignorante dell'immensità della creazione. Non sapeva quanto non sapevo. Non sapevo quanto non sapevo. Cioè, questo mondo è immenso. C'è tanta della gloria di Dio nascosto nella creazione dappertutto. E più vedo documentari, come chi presenta un uomo che non crede in Dio, più quello che dice mi conferma dell'esistenza di un Dio glorioso. Allora, cosa vuol dire avere quel Dio da parte tua? Avere Dio da parte tua non vuol dire avere una vita facile, non vuol dire avere guarigione, non vuol dire l'assenza di problemi, non vuol dire che le ingiustizie si risolvono adesso. Vuol dire avere quel Dio che gestisce tutto per il nostro vero bene. Gestisce tutto per prepararci, per stare santi ed immacolati nella sua presenza per tutta l'eternità. Nella gioia, nell'amore suo. Quando uno ha la salvezza, ha Gesù Cristo che sta alla destra di Dio intercedendo per lui tutti i giorni. Romani 8. Scritta a coloro che avevano perdono, dice: chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto, e inoltre è anche risuscitato, egli, Gesù, è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Se Cristo intercede per te, tu sei messo bene davanti a Dio. Un altro beneficio meraviglioso della vera salvezza è quello di avere libero accesso a Dio stesso nella preghiera. Dio è santissimo, noi non potremo entrare a Dio. In tutto il mondo la gente prega. E in tutto il mondo le persone pregano senza essere ascoltati da Dio. O perché pregano ad un Dio falso, o perché pregano al Dio vero per proprio merito o merito di qualche cosiddetto santo, o solo perché credono che Dio è tanto buono. Ma non si può arrivare a Dio così. Dio è troppo santo, ci serve un mediatore, ci serve un avvocato, ci serve un sacerdote. Abbiamo colui che ci fa arrivare a Dio in Gesù Cristo. Ebrei 4 conosciamo, avendo, parlando di chi ha Cristo, dunque, un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa sempatizzare con noi nelle nostre infermità, ma abbiamo uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia, dove? Al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto quando, al tempo opportuno. Avete sentito? Chi ha Gesù Cristo ha libero accesso al trono della grazia, cioè alla presenza di Dio stesso, per ottenere misericordia e trovare la grazia di ricevere l'aiuto necessario al momento perfetto. Che beneficio stupendo! Ci sono tanti altri benefici che valgono più della vita in sé. Però ricordiamo, oltre a tutti i benefici che ci sono mentre stiamo in questa vita, in questo cammino, il più grande beneficio è la certezza di stare nella presenza di Dio, nell'amore per tutta l'eternità. Senza Cristo, il nostro destino è di passare tutta l'eternità in tormento. È per quello che Gesù dice che giova all'uomo guadagnare tutto il mondo e perdere l'anima. Senza Cristo siamo separati da Dio, senza speranza, senza vita. Con Cristo abbiamo l'eternità di stare in gioia nella presenza di Dio, nell'amore. Che meravigliosa salvezza per chi ha Cristo. Allora, ho iniziato dicendo che ogni persona nel mondo cerca un cuore soddisfatto. Il giovane che lo cerca, lo sport, chi con buoni voti, chi con videogiochi, chi con divertirsi con gli amici, chi con la ragazza, la mamma che cerca nella famiglia, nei figli, l'uomo che cerca nella carriera o con divertimento, il veicolo che cerca nella giornata tranquilla con gli amici, tutti in qualche modo, chi nel qualche opera di volontariato. Il mondo cerca, ogni persona, un cuore soddisfatto, ma Dio ci ha creati in modo che non troveremo mai vere soddisfazioni se non solo in Lui. Invece di natura cerchiamo tutte le altre cose. Di natura giriamo le spalle a Dio e cerchiamo nelle cose che Dio ha creato. E questo è peccato, perché vuol dire girare le spalle a Dio. Cercando la soddisfazione al di fuori di Dio ci porta a peccare. Perché visto che non sto cercando più la vera soddisfazione, per forza peccherò. Una cosa, quello in cui cerco diventa per me idolo. Certo, può essere una cosa terribile e può essere una cosa bellissima, può essere i miei figli, può essere di essere bravo come pastore, può essere di essere visto bene facendo del bene. Se io cerco qualcosa di terreno diventa un idolo per me, perché è al primo posto nel mio cuore. Poi, se cerco al di fuori di Dio, sarò orgoglioso, per forza, e mi separerà da Dio, e mi porterà alla condanna eterna. Quindi ho bisogno di riconoscere la gravità del peccato, non di essere omicida o un adultero, ma la gravità del peccato di cercare soddisfazioni al di fuori di Dio. Ho bisogno di vedere in Cristo il vero tesoro, di ravvedermi, di confessare il mio peccato e di aggrapparmi a Cristo, godendo il perdono, godendo il fatto che confessando il mio peccato Dio è fedele, è giusto da perdonarmi e da purificarmi, di godere il fatto di essere un vero figlio di Dio, riconciliato con il mio Creatore ed avere la certezza dell'eternità con Lui. Allora, ci sono due gruppi di persone in questa stanza. Ci sono coloro che per anni vivevano senza Dio, senza Cristo, sotto condanna, destinato ad un'eternità di tormento, e poi Dio ha aperto gli occhi a queste persone. Hanno visto la gravità della condizione, si sono ravveduti, hanno creduto in Gesù Cristo come Salvatore e Signore, e ora sono diventati figli di Dio, hanno la viva speranza. Allora, a chi sta in quella categoria lì, voglio dire, abbiamo tutto. Efesini 1.3 ci dice che abbiamo ogni benedizione. Dio ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Abbiamo ogni motivo di gioire in ogni circostanza. Abbiamo ogni motivo di odiare ogni nostro peccato e di vivere con gioia aspettando e amando l'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo. Eppure a volte guardiamo di nuovo indietro, a volte guardiamo alle benedizioni sulla terra anziché a Cristo come tesoro. Guardiamo alle false promesse che il mondo ci dà e ci impegniamo inutilmente in quello che non può soddisfare. Oppure ci lasciamo prendere dai problemi, dai pesi, sollecitudini di questa vita, non ricordando che siamo in Cristo, che Dio sta gestendo tutto per il nostro vero bene. Abbiamo bisogno di pregare. Le preghiere che troviamo, per esempio, in Efesini, quando Paolo prega, avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, non cesso di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché, cosa prega? Il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria e della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia, la forza e la sua potenza. Abbiamo bisogno di pregare quello, oppure di pregare che Dio ci dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore, perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché, radicati e fondati nell'amore, possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ora colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo, a Lui sia la gloria, nella Chiesa in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. Ci sono tanti altri brani che dimostrano quello per cui pregare, affinché possiamo tenere gli occhi su quello che è il vero tesoro. Quindi, se tu hai già Cristo, non sprecare la tua vita. Non trascurare le ricchezze delle benedizioni che hai in Cristo. Pensa tutti i giorni di chi sei in Cristo, di chi è Gesù Cristo per te, di quello che hai in Cristo. Pensa uno per uno ai meravigliosi benefici, le preziose promesse che hai in Gesù Cristo. Dimori in Cristo Gesù, riconoscendo e confessando i tuoi peccati ogni giorno, impegnandoti a portare il frutto che dura per l'eternità alla gloria di Dio. Allora, se vivi così, il tuo cuore abbonderà di gioia e il tuo cuore sarà soddisfatto in quello che hai in Cristo. Allora la tua vita conterà per l'eternità. Ma ho detto che ci sono due gruppi. Ci sono quelli che erano perduti nel peccato, che sono stati salvati, e ci sono coloro che tuttora sono nel peccato. Forse tu credi in Dio, che non si può non vedere Dio se hai gli occhi un po' aperti, ma non è credere in Dio che ti salva. Si arriva a Dio solamente riconoscendo di essere un peccatore, separato da Dio, bisognoso del Salvatore, Gesù Cristo. Se tu sei ancora senza il vero perdono in Cristo, se non hai riconosciuto la tua situazione, il fatto di avere la condanna eterna davanti a te, allora ti esorto, cerca Dio con tutto il tuo cuore finché c'è tempo. L'unico modo di trovare Dio è di umiliarti e cercarlo con tutto il cuore. Se tu cerchi Dio così, con tutto il cuore, per mezzo dell'unica via che è Gesù Cristo, allora tu troverai Dio, sarai perdonato e avrai la vita eterna. Troverai colui che può soddisfare veramente il tuo cuore. Se non hai Cristo, non rimandare. Cercalo con tutto il tuo cuore. Che tu abbia già sentito questo messaggio tante volte o che sia la prima volta, non rimandare. Cerca Dio con tutto il tuo cuore. Informati dalla parola di Dio, di quello che Dio dichiara della tua eternità. Perderai tutto quello che hai. Questo è sicuro. Cerca Dio. Grazie a Dio che offre perdono e salvezza a uomini peccatori come noi. Ci offre la vera vita, ci offre la vita eterna, ci offre perdono per essere riconciliati con Dio, ci offre quello che può soddisfare il cuore. Non viviamo per quello che perderemo, che crea conflitti e che non può soddisfarci. Viviamo per quello che è eterno, che porta gloria a Dio e che può soddisfare il nostro cuore in eterno. Solo così avremo il cuore soddisfatto e la vita eterna. Preghiamo. Padre, parole semplici che riguardano tutta l'eternità. In un certo senso le verità che abbiamo sentito adesso spiegano tutto. Spiegano la vita, spiegano i conflitti fra persone e fra nazioni, spiegano perché la vita è una ricerca che non finisce mai per tantissime persone, e spiega qual è la vera via, la vera vita, o che possiamo vedere e aggrapparci a quello che è la vera vita, la vita del perdono e la salvezza in Gesù Cristo. Per noi che abbiamo la salvezza, a volte siamo così stolti da tornare verso l'Egitto, vedendo di nuovo qualcosa che brilla nel mondo come se avesse grandi valori. Siamo ancora molto tentati a vedere in qualcosa del mondo, nella stima degli altri, nel successo, nei doni buoni che tu ci hai dato. Siamo tentati a vedere in queste cose quello che potrebbe soddisfare il cuore, ma non è vero. Cristo può soddisfare il cuore. Le altre cose sono, certi sono doni da te da godere, ma non possono soddisfare il cuore e non devono essere tesori, se no diventano idoli. Padre, grazie per Cristo Gesù. Grazie che tu hai tanto amato il mondo che hai dato il tuo unigenito figlio, affinché chi crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna, che è conoscerti per sempre. Vogliamo vivere nella luce. Vogliamo aggrapparci a Cristo per avere la vera gioia, la gioia di Cristo, la gioia piena, e per portare il frutto che dura. Mostraci il nostro peccato. Mostraci quando abbiamo un tesoro sbagliato. Concedeci di vedere tutto in Gesù Cristo e parla a coloro che non hanno ancora visto Gesù come tesoro. Ti prego, ringraziandoti, nel nome di Gesù Cristo.